percorso di Lezio quest'anno è un po' accidentato, ha varie vicissitudini, perché appunto una è saltata a causa mia, oggi un po' arrivo all'ultimo, la prossima volta c'è quest'altra forma, diciamo, quindi è un percorso un po' così, ma da un certo punto di vista riflettevo venendo su stamattina che in qualche modo è una delle forme del comune, no? Che uno non può decidere tutto da solo e quindi programmare e fare tutta una cosa, poi si mettono in mezzo delle altre cose, no? Altre esigenze, altri ritmi, altre questioni, e quindi quello che viene fuori non è quello che esattamente avevi programmato, però è qualcosa di un po' più comune, quindi mi sembra che la lezione di quest'anno è in tema con se stessa, si organizza secondo il proprio tema. Allora, abbiamo un po' visto in tre passaggi, nelle tre volte iniziali, la descrizione, no? Sempre un po' i testi dell'Antico Testamento che ci funzionano come descrizione dei meccanismi profondi dell'esperienza umana rispetto al tema su cui riflettiamo. In qualche modo abbiamo visto nel primo testo, che era quello dell'Esodo, la questione della memoria, no? Del fare memoria di qualche cosa che richiede, dicevamo, un tempo, un soggetto, un rito, cioè che richiede alcune condizioni. La memoria non è semplicemente ricordare. Anche in questo senso, appunto, facciamo un po' questo esperimento nel sabato di marzo di fare memoria condivisa, che non è solo concentrato in quelle ore lì, è cominciato al seminario di luglio, dove ci siamo già cominciati a scambiare alcuni passaggi e continuato nel consiglio. È un po' fare memoria comune per costruire una memoria, una narrazione comune, è un'attività dispersa, non è una cosa che si può programmare troppo strettamente. Alcune cose le puoi programmare, ma quasi come occasioni, perché poi questa cosa si diffonda. Sul secondo passo era il testo di Giosuè, non so se lo ricordate, in cui abbiamo un po' riflettuto su come il comune nasce dalla frattura, dalla rottura che si instaura tra il desiderio e la legge, no? Il desiderio di ciascuno è tendenzialmente individuale e onnipotente, è il desiderio infantile, no? È quello che io voglio, no? E normalmente lo voglio adesso e come dico io anche, no? E tutti noi nel nostro crescere, con più o meno ferite, ci siamo dovuti adattare all'idea che, superati 3 anni, è molto raro che accada così, no? È perché ci si scontra con una legge che, se non altro, è l'esigenza dell'altro, della realtà, no? E in qualche modo, e a partire da questa frattura, commentando il testo di Giosuè, da questo scontro, che se non è una semplice rassegnazione o un semplice incamerare rancore perché non ho avuto quello che volevo e quindi qualcuno mi deve dare quello che volevo, ma è invece l'esperienza di prendere una misura di sé, a quel punto può nascere un comune, no? Perché un comune può nascere solo da delle misure, dal fare l'esperienza progressiva di non essere onnipotenti, no? Di non essere il tutto. Questo ha sempre una componente un po' dolorosa, un po' frustrante, faticosa, però anche molte altre componenti estremamente ricche, no? Perché la misura, per esempio, ti consente di non dover essere buono ad ogni costo e responsabile ad ogni costo, no? E la legge è la forma, nell'Antico Testamento, ma anche nella nostra esperienza, la legge è una delle forme delle misure, no? Fin dove si può e dove non si può più, no? Poi abbiamo visto nel terzo passaggio il testo di Babele, che in qualche modo abbiamo letto al contrario, cioè non come un testo di maledizione, ma la pluralità come la condizione in cui il comune, di cui il comune si nutre, se no diventa uniformità, no? Cioè conformismo, non comune, no? E il luogo di cui si nutre è la pluralità delle lingue. Ok, questo più o meno era per descrivere, poi si potrebbe bisogna trovare molti altri aspetti e forse sarebbero anche importanti, ma scontrandosi con la legge del tempo, per l'appunto, mi interessava che questi tre aspetti, no? la memoria, la rottura tra il desiderio e la legge che fa nascere la misura e la pluralità come condizione per, non peccato contro il comune, no? Questo è uno dei grandi temi che per molti motivi storici e culturali noi abbiamo molto dentro, no? Essere plurali e diversi ci sembra contrario all'avere qualcosa in comune, no? Invece mi sembra diventa sempre più chiaro che è esattamente il contrario, è essere plurali e diversi che ci consente di avere qualcosa in comune, che nutre il nostro essere comune. Questi tre grandi movimenti, ora come tutti gli anni facciamo un po' un salto, che è il passaggio da, diciamo, dal puro aspetto descrittivo al Nuovo Testamento, quindi a una lettura più cristiano-cristologica del problema, che non è ovviamente né contro le dimensioni umane del fatto, né alternativa, né un'aggiunta in più, ma è, come dire, la rilettura della struttura umana, dei grandi movimenti umani, fatta alla luce della umanità e divinità di Gesù, quindi fatta dentro una dinamica aperta, sfondata, di un'umanità che non si considera compiuta in sé, ma come quella di Gesù è aperta al Padre, no? Quindi è un'umanità privilegiatamente relazionale, di relazione. E questo è in qualche modo un piccolo salto, no? Anche qui, se riflettiamo un attimo su questa cosa, già questo piccolo salto, o forse non tanto piccolo, è dimensione stessa della questione, no? Per esempio, quando noi diciamo cristiani, siamo cristiani o i cristiani nel mondo, diciamo qualche cosa che li renderebbe comune, no? Poi uno va messo in una parrocchia, poi va messa quella vicino e ha molti dubbi che abbiano qualcosa in comune i due stili, i due modi, no? O incontri dei cristiani di un altro paese del mondo, o di un altro movimento, di un'altra inclinazione, più tradizionalisti, più progressisti, e dici, ma cosa abbiamo in comune, no? Cioè, in questi giorni, leggendo alcune notizie sui giornali, mi chiedevo che cosa, cioè, io non appartengo alla stessa religione di alcuni, cioè mi sembra che proprio non ho niente in comune con quelli, no? Ecco, in realtà quello che abbiamo in comune è questo salto, non il risultato, ma il fatto che c'è un salto, no? Che c'è un imprevisto, un inatteso, uno sfondamento, dicevo prima, cioè che in qualche modo, come se in qualche modo essere cristiani avesse come caratteristica condivisa l'essere in qualche modo disponibile a che la propria umanità si lasci spaccare dalle relazioni, si lasci riscrivere dalle relazioni, o se volete, per dirla in un modo più poetico, si lasci guardare da un altro, e quindi essendo guardati da un altro e raccontati da un altro, ci si lascia interpellare non da ciò che abbiamo fatto, ma da ciò che è accaduto. Io credo che qui sta una delle grandi questioni, no? Spessissimo noi ragioniamo, valutiamo, facciamo valutazioni su ciò che abbiamo fatto, nel bene, nel male, eccetera, no? Il problema è che un cristiano non dovrebbe mai chiedersi che cosa ha fatto, perché quello che ha fatto ha cercato tendenzialmente di farlo per il bene, e vabbè, è arrivato fin dove è arrivato, e la misericordia di Dio ha un senso e Dio fa il suo mestiere, ma il problema è chiedersi e valutare che cosa è accaduto, che è un'altra cosa, perché in quello che è accaduto c'è la risposta di Dio a ciò che abbiamo fatto. E quindi se non ci chiediamo che cosa è accaduto, è come se non stessimo mai a sentire questo sfondamento fondamentale, no? Questa apertura fondamentale noi facciamo secondo l'intelligenza, le capacità, la forza, il coraggio di quel momento, che può essere di più o di meno, certi giorni molto, certi giorni meno, facciamo fin dove capiamo, secondo il buon senso, ma solo se valutiamo quello che è accaduto, che non è quello che abbiamo fatto, né tantomeno quello che intendevamo fare, abbiamo in qualche modo la parola di Dio che ci parla in ciò che è accaduto. Ecco. Allora, in questo sta l'inatteso, l'esperienza propria cristiana, e la fede che in ciò che accade c'è una parola di Dio da riconoscere e da portare dentro, no? da portarsi a casa. No? Allora, proprio per questo motivo, e perché questo in qualche modo è la premessa del modo in cui i cristiani possono capire il comune, ciò che è comune, che come abbiamo detto fin dall'inizio non è solo il pubblico, ma è ciò che ci rende comune, no? Quando diciamo siamo tutti fratelli, no? Siamo tutti fratelli, cosa vuol dire? No? Fuori di poesia, no? Vuol dire che abbiamo in comune un padre, che vi sto dicendo in termini religiosi quello che un attimo fa ho detto in altri termini, no? Ma è la stessa cosa, no? Vuol dire che abbiamo in comune un interlocutore che riconosciamo come autorevole, che continua a parlare. Allora, proprio sotto questa cosa, che dal mio punto di vista è la vera premessa, tecnicamente in teologia si direbbe premessa cristologica di tutta questa faccenda, il brano che vi propongo oggi, che è dal capitolo 1 di Luca, e che riguarda una figura così un po' strana, nel senso che è citata praticamente solo qui, è sempre commentata in funzione di qualcos'altro, di qualcun altro, di qualcos'altro. È una di quelle figure evangeliche a cui gli succede di essere sempre come lì per spiegare un'altra cosa, non se stesse, no? Che è Zaccaria. Il testo dice così: al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Tutti sappiamo, per averlo sentito, che poi c'è un altro pezzo quando Zaccaria ricomincia a parlare di discussione sul nome, perché si deve chiamare Giovanni, eccetera, eccetera. Ma mi interessava rimanere sulla figura di Zaccaria. Questo è proprio quasi l'inizio, il versetto 5 del capitolo 1 di Luca, è proprio all'inizio, all'inizio. E prima c'è semplicemente una piccola premessa che più o meno avremo sentito 1 milione di volte, che dice: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti, anche io Teofilo provo a scrivere, no? Raccontare è sempre la partenza, c'è una memoria che va detta, non solo una memoria che ognuno ha, c'è una memoria che va raccontata, c'è una narrazione. Molti hanno cercato di raccontare, anch'io provo a raccontare. Questo è, come dire, la condizione di possibilità, la disposizione di un'umanità perché possa essere aperta. Se non c'è questo, non si può nemmeno cominciare, non so come dire, no? Pensate all'episodio di Emmaus, i due parlano tra di loro di ciò che era accaduto, e nello spazio di quel dialogo può inserirsi il viandante, no? Il forestiero. Tutte le volte che c'è uno scambio di parole, una narrazione di una memoria, c'è un inserimento del Signore, c'è un passaggio. In questo contesto di racconto c'è questa figura di Zaccaria che appunto non fa niente, è un bel esempio di ciò che accade, senza che lui faccia niente, cioè, meglio, fa le cose che deve fare, no? Ciò che gli tocca. L'unica cosa che fa è una domanda, secondo l'angelo, sbagliata, fantastico, perché dice il suo dubbio, no? Ma di per sé non fa niente costui, no? Ma riconosce ciò che accade. Allora, inizia così: al tempo di Erode, re di Giudea. Dal Vangelo, è un modo classico delle scritture antiche, c'è anche nel Nuovo Testamento, eccetera, ma il Vangelo si preoccupa sempre di dirci che le cose non succedono in generale, non si sa dove, non si sa quando, non si sa chi, hanno sempre un nome, un cognome, un luogo, una data, spesso un'ora, no? Tanto che nella liturgia, forse non ci facciamo mai caso, in cui la Chiesa taglia dei pezzi, quindi piglia delle pericopi, dei brani, togliendoli da un contesto più ampio, per convenzione, spessissimo, se non c'è nel testo, si aggiunge nella lettura liturgica in quel tempo, no? Si inizia con la frasetta in quel tempo e poi si va avanti, come se la Chiesa ci volesse dire: cioè, questa cosa qui, quello che stiamo per raccontare, ciò che accade e può accadere, è sempre particolare, è sempre in un luogo, in un tempo, non è una teoria generale, non è qualcosa, non è un concetto, non è un'idea, ha dei nomi, dei cognomi, bisogna metterci la faccia. Riflettevo, preparando questo brano, le ultime 2 settimane, e riflettevo a una delle peggiori esperienze che si fanno in ambienti ecclesiastici, no? Ed è quella che nessuno decide mai niente, no? Che c'è sempre una catena dei superiori, che c'è sempre ma cosa vuoi farci, no? è che bisogna sempre pigliare vie traverse, no? Non ci si mette mai la faccia, no? Come dice appunto scherzando un amico, non si dice, si accenna, e non si va, ci si affaccia, no? Cioè c'è sempre una posizione contratta, no? L'Evangelo è proprio sotto un segno opposto, no? Ci sono sempre nomi e cognomi, luoghi, tempi, no? Il che significa anche che fare attenzione al nome e cognome, al luogo, al tempo, non è una perdita di tempo, è creare la condizione, quello che compete a noi, perché qualcosa possa accadere, perché gli angeli possano parlare. Vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aaron di nome Elisabetta. Anche qua c'è una connotazione pubblica, non comune, ma pubblica. Zaccaria è di classe sacerdotale, che come sapete nell'ebraismo è un fatto familiare, di sangue, no? Si deve appartenere a una certa discendenza, a una certa tribù, non è una scelta, una vocazione, è un'appartenenza, che addirittura ha sposato una discendente di Aronne. Aronne sarebbe il capostipite di tutti i sacerdoti, ed è vero che la linea femminile nell'ebraismo trasmette la religione, ma non il sacerdozio trasmette per linea maschile, ma diciamo, Luca è come se dicesse proprio un arcisacerdote, no? Non solo lui sacerdote, ma addirittura ha sposato una discendente di Aronne, considerato capostipite di tutti i sacerdoti. Quindi la loro connotazione pubblica è una connotazione al centro della scena dal punto di vista religioso, no? Di chi ha doveri stabiliti, leggi stabilite. Poi si dice, ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. E cioè, a questa connotazione pubblica al centro della scena corrisponde una connotazione privata all'altezza di quella scena. Erano giusti, osservavano tutte le leggi, irreprensibili. Connotazione pubblica, connotazione privata. E poi, essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile, tutti e due erano avanti negli anni. Sembra una specie di condanna, verrebbe da dire, ma come, due così, bravi sul piano personale, messi bene dal punto di vista sociale, ma perché gli è capitato questo? Ma in qualche modo è perché, come dire, è il discorso di prima, da qualche parte deve esserci un desiderio. Se tu sei buono secondo la legge, sei in una posizione di privilegio secondo la legge, da qualche parte deve esserci un urlo, uno strappo, perché se no non succede mai che ci sia una frattura tra la legge e il desiderio. È il tema, se volete ve lo dico in termini più consueti, è il tema dei farisei, no? I farisei aboliscono il desiderio, no? Quindi sono perfetti secondo la legge, diventano senza misericordia. Ogni forma di fariseismo è questa, no? Non hanno più niente in comune. Io non sono come quel pubblicano, no? Per avere qualcosa in comune o bisogna essere un po' disgraziati, che è la condizione più diffusa, cioè non tanto giusti, non tanto irreprensibili, un po' scassati, e allora uno si rassegna più facilmente, oppure bisogna avere comunque un desiderio interrotto, anche tutti e due, certe volte, cioè un po' scassati con un desiderio interrotto. Questa è proprio la figura di ciò che vi dicevo prima, no? C'è una narrazione e il movimento della memoria, molti hanno raccontato, anch'io racconto, c'è una condizione specifica tra desiderio e legge che di per sé è un po' inspiegabile, è una rottura, un'incrinatura, no? E che contemporaneamente rende Elisabetta e Zaccaria non farisei, no? Dove fariseo non è semplicemente qui la classe sociale, ma è l'atteggiamento. E allora che cosa succede? Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Solo i sacerdoti potevano entrare nel tempio, solo il sommo sacerdote nel santo dei santi, e nemmeno tutti. A turno la classe sacerdotale era addetta alla cura del tempio. Tra quelli che erano addetti venivano sorteggiati alcuni che potevano entrare quel giro lì, e poi la volta dopo ne sorteggiavano altri e così via. E mentre Zaccaria svolge le sue funzioni sacerdotali, gli accade di essere in sorte prescelto per entrare al luogo dell'incenso. Nel tempio e offrire l'incenso. Qui devo dire, cerco di fare in fretta, ma c'è un mondo, no, di immagini e di dolcezza, non so, di bellezza dentro questo versetto, di consolazione per ciascuno di noi, no? Dicevo prima, dobbiamo valutare ciò che è accaduto, non ciò che abbiamo fatto, e anche possiamo consolarci, perché quello che abbiamo fatto di solito va bene. Zaccaria sta facendo bene, sta facendo quello che deve. Certe volte noi siamo molto scrupolosi rispetto a noi stessi, giudicando molto male quello che facciamo, o abbastanza male, e non valutando mai che cosa accade. Invece no, se uno sta al suo posto, fa quello che deve fare, come ci accade nel 90% dei casi, poi le cose accadono. Ci capita in sorte che succedano delle cose. Ciò che doveva fare Zaccaria era l'offerta dell'incenso. Su questo, vabbè, si potrebbe ragionare tantissimo, perché l'incenso, il valore simbolico, il profumo, ancora nella liturgia cristiana, all'inizio dei vespri, bisognerebbe per esempio porre davanti all'altare dell'incenso, perché l'incenso da sempre in quasi tutte le religioni è molto istintivo, normale, brucia, produce fumo, e il fumo tende a salire, e quindi è l'immagine della preghiera, e della preghiera costante, di ciò che dalla terra sale verso il cielo, e che ci auguriamo sempre che salga come un buon profumo, no? Che non salga come un grido di ira o di paura o di insulto, no? Ma che salga al cospetto di Dio come un buon profumo, no? E questo è il motivo per cui, per esempio, nella liturgia solenne delle messe, dopo, quando si portano le offerte all'altare, dopo viene incensato l'altare, il celebrante, e poi si incensa l'assemblea. Si riconosce la presenza di Dio nell'assemblea, no? E quindi ci viene inviato il buon profumo delle offerte, ed è un gesto bellissimo, no? Pieno di dignità. Zaccaria fa questo gesto pieno di dignità, no? Gli è toccato in sorte di offrire l'incenso, il buon profumo che sale verso il cielo, il desiderio di una vita che si vuole aprire da qualche parte. Ed ecco che, no, fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Anche questo è interessante, il popolo che non fa parte dei sacerdoti rimane fuori, ma sa che è l'ora dell'incenso, non vede il fumo, non vede l'incenso, non vede niente, ma prega. C'è una bella logica, più o meno la storia funziona così: non vediamo mai dentro le cose, dove il buon profumo sale a Dio. Al massimo possiamo sperare che questo accada, siamo fuori, dispersi per il mondo, e ci tocca ricordarci che è l'ora dell'incenso e che forse si può pregare. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. L'atmosfera, il primo capitolo di Luca, l'atmosfera è ancora da Antico Testamento. Nei primi capitoli di Luca ci sono molte figure, abbiamo sentito nel racconto della presentazione al Tempio l'altra settimana, Simeone e Anna, eccetera. Il Battista stesso, sono figure ancora sulla soglia dell'Antico Testamento, no? Zaccaria è uno di questi, è ancora pieno di angeli e di sogni i primi capitoli di Luca, che poi a un certo punto non ci sono più, rimangono gli angeli ma smettono i sogni, e gli angeli arrivano solo più nella tomba vuota quando Gesù è risorto, no? Ma fino a qui ancora sono tanti, no? E anche qui trovo che è un grande insegnamento, cioè un grande consolazione per noi, no? Siamo sempre sulla soglia dell'Evangelo. Il Vangelo non è dietro noi, non è qualcosa che abbiamo già ricevuto, che è già accaduto e quindi che ci abbiamo dietro, e noi dobbiamo essere all'altezza di questo regalo che sta dietro le nostre spalle. Il Vangelo rimane sempre davanti a noi. Noi siamo tutti Zaccaria, Simeone, Anna, siamo quelli che hanno provato a mettere in gioco il loro comune, ad aprire la loro umanità, e aspettano ancora, no? E aspettano con fede, come Simeone e Anna, che guardando un bambino, come Elisabetta e Maria quando si incontreranno, guardando una pancia, cioè non vedendo ancora niente, sono già consolati, perché capiscono che cosa è accaduto e capiscono che cosa Dio dice. Anche quando quello che vedi non è ancora niente. E siamo tutti lì, siamo tutti come Zaccaria, facciamo del nostro meglio, ci è toccato in sorte di dover fare delle cose, proviamo a farle, e improvvisamente passa un angelo, una parola passante, una parola che arriva da altrove, no? Gli angeli, la figura degli angeli va abbastanza di moda, così c'è tutta una cultura un po' new age nel nostro contemporaneo, ma gli angeli sono secondo me un modo geniale degli antichi per dire una cosa che tutti sappiamo bene, e cioè che l'inaspettato ti raggiunge, che c'è sempre qualcosa che accade che non era calcolato, che nel bene e nel male, che ti raggiunge come una parola passante, come qualcosa che uno dice: cavolo, non ci avevo mai pensato, no? Questa cosa non l'avevo mai vista, no? Questa parola, questa possibilità, questa persona, questa realtà è proprio una parola passante, e bisogna in qualche modo rassegnarsi all'idea che la reazione sempre, e se lo dicono i Vangeli ci sarà un motivo, sempre è di spavento. Cioè la prima reazione, tutti, compreso di fronte a Gesù risorto che appare ai suoi, che pensavano che fosse un fantasma, un angelo, non sapevano bene, paura, no? Allora anche qui bisogna fare forse qualche ragionamento. Siamo sempre sull'orlo della paura, perché accettare che la propria umanità sia in qualche modo aperta è un po' danzare sull'orlo del cratere, no? È più facile essere buoni, rispettare tutte le leggi, fare le cose per bene, no? Diventare un po' farisei, cioè fare le cose come vanno fatte, no? Accettare questa spaccatura significa farsi una buona cura di paura, con gli annessi connessi, perché qui la paura dura 10 secondi nel racconto, a nessuno di noi dura 10 secondi, cioè ci dura un po' di più, spesso produce dolore, ogni tanto produce qualche confusione per cui uno si agita e fa strane cose, perdi un po' di lucidità, la paura è una cosa seria, però un buon criterio da usare è che quando uno ha paura 90 su 100 sta passando Dio, quindi è una buona notizia. Si potrebbe usare come criterio indicatore, no? Da un certo punto di vista, chiedersi quale angelo è passato per cui mi è venuta paura. E infatti la parola degli angeli, ma anche del risorto, è sempre non temere. La prima parola è sempre don't worry, tranquilli, keep calm, non ti spaventare, ma ti spiego cosa sta accadendo. E quello che gli dice è quello che in fondo ciascuno di noi vorrebbe sentirsi dire: la tua preghiera è stata esaudita, il tuo desiderio è accolto. Però, come giustamente insegnano i padri, bisogna fare molta attenzione a pregare, perché si corre il rischio di essere esauditi e quindi, come dire, poi si è nei guai, no? In fondo la maledizione della sterilità che condannava Zaccaria e Elisabetta a essere marginali in un tessuto comune di un popolo che faceva dell'avere figli il carattere identificante, perché era la fecondità possibile per cui nascesse il Messia, eccetera eccetera, probabilmente non lo immaginavano mettendo al mondo uno che avrebbe vissuto un po' da pazzo nel deserto, mangiando locuste, facendo strane cose, e avrebbe fatto tutto sommato una fine non proprio tra le più allegre dell'universo. Se mettete insieme il racconto, perché noi li leggiamo come testi separati, ma se mettete insieme il racconto, allora, però la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, lo chiamerai Giovanni. Giovanni, voi sapete, adesso Maria Teresa mi corregge pubblicamente, ma secondo il principio abbastanza ebraico delle etimologie, che se sono inventate meglio, cioè che, come dire, ha un criterio abbastanza creativo nel trarre le etimologie, viene spesso interpretato come diciamo Dio è stato misericordioso, Dio dà misericordia, eccetera, no? Più o meno quest'area qua, ed è chiaro che, come dire, è il preannuncio di Gesù, no? Anche nell'etimologia, no? Apre uno spazio, sfonda l'umanità, no? Perché Dio è stato misericordioso, perché Dio salva, no? Poi ci sarà la discussione, perché gli diranno a Zaccaria: ma nessuno nella tua famiglia si chiama Giovanni, perché vuoi chiamarlo Giovanni, eccetera. Va bene, ma che cosa è accaduto? È accaduto che la gioia di Zaccaria è: molti si rallegreranno della sua nascita. La preghiera è esaudita per un bene comune, diremmo noi. Non per dare soddisfazione a Zaccaria e Elisabetta, ma per aprire uno spazio che riguarderà molti. Egli sarà grande davanti al Signore, camminerà innanzi a Lui e innanzi al Signore. Poi certo noi con la senno di poi diciamo innanzi a Gesù, ma di per sé quello che l'angelo sta dicendo a Zaccaria è esattamente nella direzione di ciò che Zaccaria sa e capisce. Non gli sta dicendo una roba strana, non gli sta profetizzando la nascita di Gesù, gli sta dicendo: come voi siete irreprensibili davanti a Dio, questo figlio camminerà davanti al Signore, E quindi quello che ne deduce Zaccaria è sarà un buon ebreo, no? Sarà un rispettoso delle leggi, buono, giusto, no? Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, camminerà innanzi al Signore con lo spirito e la potenza di Elia. Anche questo è molto comprensibile per Zaccaria, no? Elia è il profeta, quindi si dice che Giovanni sarà un profeta. Ed è interessante, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli, i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Questi sarebbero i tre compiti di Giovanni. Preparare al Signore un popolo ben disposto, più o meno capiamo cosa vuol dire. I ribelli alla saggezza dei giusti, più o meno capiamo cosa vuol dire. I cuori dei padri verso i figli. Ma i cuori dei padri non sono normalmente rivolti verso i figli? Com'è che Giovanni deve ricondurre i cuori dei padri verso i figli? Come se non lo fossero. E detto uno, il cui desiderio frustrato era quello di avere un figlio. Cioè, non detto in astratto, in teoria, ma detto in una situazione molto concreta. Mentre gli si sta dicendo, il tuo desiderio di generare è stato accolto, tua moglie ti darà un figlio, il cui compito sarà di ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Sarebbe abbastanza interessante domandarsi che cosa vuol dire, in questa logica evangelica, che i cuori dei padri devono essere condotti verso i figli, dove qui ovviamente si parla dei padri per il tipo di cultura, ma noi potremmo dire il cuore dei padri / madri sia condotto verso i figli, cioè riguarda entrambi. C'è contemporaneamente l'esaudimento, una riflessione sul desiderio stesso. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie avanti negli anni. Questa è una domanda su cui molti anni fa, all'inizio dell'altro, è stato uno dei primi cicli di Lectio, tra i primissimi. La domanda come, una domanda che continua tantissimo nella scrittura. Come è possibile, no? Come? Rarissimamente nella scrittura, tranne in pochissimi casi, c'è la domanda cos'è. In Esodo, quando piove la manna, si dice cos'è, e che si dice manu, e quindi si chiama manna, no? Sempre secondo le etimologie aggiustate, ma sono pochissimi i casi in cui si domanda cos'è. Ci si domanda quasi sempre come è possibile, perché esattamente la domanda non è sul fatto, su cosa abbiamo fatto, ma su ciò che è accaduto. La domanda su ciò che è accaduto è come. Come è possibile? E l'angelo, che dimostra che gli angeli hanno un pessimo carattere, dice: come è possibile? Io sono Gabriele, sto dinanzi a Dio, lui mi ha mandato a parlarti, a portarti questo annuncio, sai che c'è? Starai muto finché questa cosa si compia. Perché non hai creduto? È la stessa domanda che fa Maria, esattamente. Sì, Zaccaria è cattivo e Maria no, perché? Tanto lo stesso angelo, sempre Gabriele, quindi dice il professore dà voti diversi, fa le preferenze, però esattamente, perché la logica è quella del racconto. Cioè, non è una punizione qualsiasi. Zaccaria è muto, non può raccontare ciò che ha visto, finché ciò che ha visto non accada. Perché ciò che accade si può narrare. È una strana punizione, in un testo che inizia, l'intero testo di Luca, poiché molti hanno cercato di raccontare, in cui c'è tutto questo ruolo della memoria, qual è la punizione? Muto, che si spiega a cenni, che non può raccontare. Infatti, come dire, lui ha avuto una visione, non è ancora accaduto niente. In questo testo, poi sarà diverso nel seguito del racconto, ma in questo testo, come dire, il concepimento che Elisabetta ha di Giovanni non ha niente di miracoloso. Lui torna a casa e poi Elisabetta concepisce. E Elisabetta dice: ah, che bello, guarda cosa ha fatto il Signore per noi. Ma non sa nulla di questa visione. Perché esattamente solo quando le cose accadono possono essere narrate. Il popolo sta in attesa di Zaccaria e si meraviglia per il fatto che ci mette tanto, no? E dunque che cosa ne deduce? Capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Anche qui, parola, udito, l'essere muti, ma quello che è accaduto è una visione, secondo il popolo. Cioè non è una parola, un ascolto, un racconto, ma è vedere. Ma non è vero, perché Zaccaria non ha visto un tubo di niente, perché si vedrà tra 9 mesi. Eh? Ha visto il pennuto, l'angelo, ha visto l'angelo e ne ha avuto paura, cioè non era proprio sicuro al 100% di chi era questo qua. Ma quello che accade si vedrà. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi, secondo l'uso, e sono 5 perché poi al 6° mese arriva Maria, no? E diceva: ecco cosa ha fatto per me al Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Elisabetta ha ancora come strumenti quelli precedenti a tutto questo episodio che riguarda Zaccaria. Lei non sa niente. Non sa niente, no? Avere un figlio significa una relazione a ciò che è comune del popolo, non avere, non poterne avere, e dunque segno di una vergogna. Il Signore ha esaudito la preghiera, ha tolto la vergogna. Anche qui è una cosa, secondo me, molto bella e consolante. A Zaccaria ed Elisabetta accade la stessa cosa. Hanno un figlio in tarda età, eccetera. E capiscono due cose diverse. E va bene così. Anzi, paradossalmente, quello che capisce di più perché ha visto l'angelo è quello che resta pure muto, che non può nemmeno raccontare, che non può spiegare a un altro. Mentre quella che capisce di meno, perché usa criteri classici, è quella che sta più contenta e che, per esempio, nell'incontrare Maria sarà riempita dallo Spirito Santo che riceve Giovanni, dirà il Benedictus, eccetera, eccetera, no? C'è qualcosa che è comune, quello che gli è accaduto a loro e che è accaduto a tutto il popolo attraverso di loro. Contemporaneamente già loro due hanno due racconti diversi di quello che è accaduto. E si vedrà crescendo questo Giovanni come il popolo, Erode, i romani avranno racconti diversi rispetto a ciò che alla stessa cosa che è accaduta, no? Fino alla morte di Giovanni, considerato pericoloso. Per questo motivo, e con questo chiudo, il titolo che avevo un po' messo sul programma di questa lettura era Zaccaria di un popolo muto. Ci va, per avere un comune, essere un popolo, ci va una memoria, e la memoria va raccontata. E lo faremo, per esempio, per l'atrio, cominceremo, continueremo a farlo. Contemporaneamente, però, questo racconto ha dei tempi muti. Se non c'è un tempo muto, non c'è la possibilità della pluralità dei racconti. C'è un tempo in cui bisogna lasciare che le cose accadano, bisogna stare nascosti, rispettare il tempo dell'accadere delle cose, perché il racconto va fatto non su ciò che abbiamo fatto, ma su ciò che è accaduto. E qui mi fermerei. Perché non l'ho data più di tanto, nel senso che no, ho detto solo che di per sé uno dei compiti di questo figlio che nasce è di rimettere in rapporto giusto paternità e figliolanza, no? Cioè proprio correggere in qualche modo il desiderio, ma non di Zaccaria, di cui si dice va benissimo, volevi un figlio, il Signore ha ascoltato la tua preghiera, ma il desiderio in generale, no? Per cui ristrutturerà l'idea, per esempio, di generazione, di cosa significa generare. Sarà il primo, ben prima di Gesù, a dire che non sono i legami di sangue che mettono in connessione a Dio, eccetera, eccetera, no? Risistema il rapporto tra padre e figli, no? Corregge il desiderio, questo come minimo, non so come dire. Per esempio, se si leggono i padri della Chiesa, si scopre che questa roba qua sono, cioè, li aveva molto presi, evidentemente, per cui sono andati giù pesante di interpretazioni allegoriche, di tutto e di più, no? Ma è ovvio che il rapporto paternità-figliolanza è il rapporto che non a caso è quello attribuito tra Gesù, il figlio, e il padre. Quindi non è una figura qualsiasi, né nell'immaginario della scrittura, né nell'immaginario di popoli antichi, dove la sopravvivenza era sempre a rischio, eccetera. Perché non mi sono messo a ragionare molto su questa cosa? Perché mi sembra che, ad esempio, per noi culturalmente questa roba è molto diversa. Noi siamo in una società che costruisce bambini imperatori, dove semmai il problema è non generare, cioè abbiamo proprio una posizione a 360 gradi diversa, e quindi ci diventa molto difficile capire alcune questioni. Per cui, diciamo, me l'ero cavata un po' al ribasso dicendo corregge, no? Rivolge più correttamente il rapporto tra il cuore dei padri verso i figli, facendolo uscire da quel desiderio assoluto di Zaccaria e del popolo ebraico in Zaccaria, che in qualche modo rischiava di diventare un giogo pesantissimo per tutti coloro che figli non ne avevano, no? Di escluderli da un comune. Ristruttura un po' questa questione.